sono non di rado un assillo, un travaglio, un incubo da cui non si riesce a liberarsi. Lo mostrano Ovidio con Corinna, gli U2 con l'anonima persona della canzone citata e tutta la letteratura universale che attesta l'assonanza esistenziale, oltre che linguistica, del binomio amore-dolore. Shakespeare fa parlare così Romeo, rivolto a se stesso, mentre sente divampare l'amore per Giulietta. Torna indietro, o inanimata argilla del mio corpo, e ritrova il tuo centro. La centratura più entusiasmante, ma al contempo il decentramento più indebolente, la gioia più intima, ma al contempo la sofferenza più penetrante, la generosità senza confini, ma al contempo un astio altrettanto illimitato, provengono proprio da quel sentimento incontrastabile che chiamiamo amore. Possiamo vivere senza la famiglia, o quella di origine, o quella che ci siamo formata, o quella che vorremmo formarci, seppure talora in forma diversa da quella tradizionale. No, c'è una tensione insopprimibile verso la vita insieme ad altri esseri umani. Eppure, quanta prigionia proviene dalla convivenza degli esseri umani tra loro. Per i figli, anzitutto, la cui crescita si compie come un progressivo cammino di autonomia denominabile guerra d'indipendenza. Poi per i genitori, la cui prigionia è persino maggiore, dato che si ritrovano da un lato inevitabilmente legati ai figli e dall'altro legati ancora agli anziani genitori, sempre più bisognosi di aiuto, intrappolati in una manovra a tenaglia perfettamente riuscita. Quell'anello al dito. A chi non è capitato di percepirlo talora come una palla al piede, sentendosi proprio come quei galeotti di un tempo a cui veniva impedito il movimento con una sfera di piombo alla caviglia? Così ci si ritrova, volenti o nolenti, ma il più delle volte nolenti, a costituire una trappola gli uni per gli altri. A percepire il proprio marito, la propria moglie, i figli, la madre, il padre, gli altri eventuali parenti, persino gli amati animali domestici, come una trappola. Senza calcolare che le trappole esteriori, e più ancora interiori, che ci provengono dalla famiglia, sono così radicate in noi da passarci la vita dentro, anche quando la famiglia non c'è più o ce n'è un'altra. Non sappiamo dove si trovano, ma ne avvertiamo persistentemente il dolore che proviene dai meccanismi che le fanno regolarmente scattare. E il sapere? Non ci sono dubbi che esso è lo strumento più efficace di liberazione, ma è altrettanto vero che può trasformarsi abbastanza facilmente in una catena tra le più pesanti. Che il sapere liberi è del tutto intuitivo, ognuno vede da sé come l'istruzione e la conoscenza dissipino la nebbia dell'ignoranza che impedisce di nominare la realtà per quello che è e che fa rimanere in balia del pensiero altrui. Quando si sa, e si è in grado di esprimere quello che si sa, si è in possesso dell'arma principale per difendere la propria autonomia. Volendo il bene dei suoi ragazzi e vedendo l'ignoranza a cui sarebbero stati destinati per il fatto di crescere senza istruzione nelle campagne del dopoguerra, Don Milani, ben più che in chiesa, decise di condurli quotidianamente in classe e fondò la scuola di Barbiana. Proprio per il suo potere cognitivo, però, il sapere può generare in chi lo possiede un atteggiamento di superbia e di chiusura, che è una delle peggiori trappole della mente. Ci sono persone che, ritenendo di sapere tutto, non ascoltano autenticamente più niente e nessuno, se non quanto basta per criticare e confutare l'interlocutore e così esibire vittoriosamente il proprio potere intellettuale. Senza sapere si è preda dell'ignoranza, con il sapere si ha forte rischio di supponenza. Il lavoro, anche solo per meri motivi economici, non si può vivere senza, ma quando si lavora capita, non di rado, di sentirsi nel posto sbagliato, di provare la sgradevole sensazione di essere nulla più di uno strumento, un limone che altri stanno spremendo.